Qui con Lorenzo Sibiru, autore del documentario Isulas Desisula. Ciao, benvenuto su Radio Blackout.
Ciao, buonasera a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, appunto, questa canzone in lingua originale dell'arcipelago del Sucis, una storia anche lì di migrazioni, andata e ritorno. Come quasi tutti sanno, anche la Sardegna, terra di migrazione, che però conserva, diciamo, abbastanza il suo carattere, e lo possiamo anche vedere nel documentario in cui quasi tutti parlano poi la lingua sarda o direttamente il tabarca, giusto? Benissimo, allora, magari lo possiamo tenere un attimo in sottofondo, vabbè, non è più lui. Allora, documentario, intanto direi di partire un po' da come è fatto, documentario che ha avuto bisogno di un po' di anni per essere partorito, per essere messo al mondo, che coinvolge tante persone richiuse appunto in questo arcipelago. Quindi se ci vuoi un po' raccontare sia da dove è nata l'idea, sia appunto come è stato il processo di costruzione, di questo documentario, chi ha collaborato dal punto di vista magari delle musiche e così via, e poi andremo a vedere un po' meglio il contenuto.
Beh, intanto vi ringrazio per questa opportunità di parlare del lavoro Isulas Desisula, il racconto di un ritorno in Sardegna. Innanzitutto il mio ritorno, perché io sono stato tanti anni via, 16-17 anni, sono andato via che avevo appena 18 anni, sono potuto tornare dopo tutti questi anni e ho avuto l'opportunità di raccontare quello che era. Insomma, quello che avevo lasciato in Sardegna quando sono partito, una terra particolare, il mio territorio è quello del Sulcis, il sud-ovest della Sardegna, una terra piena di contraddizioni, con tante criticità, sia dal punto di vista ambientale che insomma, politico, territoriale in generale. Ho sentito il bisogno di raccontare questa cosa avevo lasciato e cosa poi stavo ritrovando. Avevo lasciato una terra ferita, appunto, e ho ritrovato un territorio altrettanto ferito, se non anche insomma, in condizioni anche più gravi rispetto agli anni precedenti. Per cercare di raccontare meglio che cosa stava succedendo in quella terra, ho deciso di iniziare a frequentare un po' le persone che vivevano in questo arcipelago, soprattutto le comunità di pesca, pescatrici e pescatori di questo arcipelago. Persone che appunto con le loro piccole imbarcazioni, si tratta di pescatrici e pescatori artigianali. Quindi si muovono soprattutto, fanno la loro attività soprattutto nelle aree costiere, vicino alle aree costiere, quindi non vanno molto al largo, è un tipo di pesca, diciamo, non d'altura, ma pesca molto più sottocosta tendenzialmente. E così attraverso i loro racconti volevo guardare da una certa distanza quello che succedeva nella terraferma. In particolare alcuni aspetti che magari adesso accenno e basta, poi magari se vogliamo possiamo anche dire qualcosa di più, però si tratta di alcuni poli industriali che sono presenti proprio di fronte alle due isole principali, Sant'Antioco e San Pietro, e poi anche il poligono di Capoteolada, che è un'area di più di 7.000 ettari occupata militarmente, che è anche un campo di battaglia per esercitazioni che si svolgono ormai praticamente 365 giorni all'anno, esclusa magari alcuni i mesi proprio di alta stagione estiva, diciamo. Il film è nato da uno studio precedente, è un documentario precedente realizzato in due luoghi del confine europeo, sempre fatto con pescatori e pescatrici del Mediterraneo centrale, quindi nello specifico a Lampedusa, e nei mari di fronte nell'Oceano Atlantico, nei mari di fronte al sud-ovest del Sahara. Quindi un'area anche quella di grandi tensioni sia militari che appunto di conseguenza anche di migrazione. Avevamo fatto questo lavoro con Giacomo Orsini, che era un ricercatore, stava facendo delle ricerche appunto sul tema della pesca lungo i confini europei. E quello che poi è venuto fuori è un documentario che si chiama Once the Sea Was Covered with Water. Ed è un documentario che ha avuto una certa circolazione, è uscito nel 2015. Insomma, quando avevamo iniziato a girare, Lampedusa non era ancora così centrale nella narrazione delle migrazioni. E nel momento in cui è uscito il film era già avvenuto il 3 di ottobre del 2013, che è stato un po' la cesura, il punto di che ha reso Lampedusa il centro un po' della narrazione, almeno per gli anni successivi, di quello che doveva essere la narrazione istituzionale dei media mainstream delle migrazioni. E quindi ci siamo trovati attraverso le persone che incontrando le persone che attraversano per lavoro, quindi le imbarcazioni che attraversano questo confine, nello specifico era quello tra Lampedusa e Tunisia, raccontare un po' l'assurdità di questi confini che sono che vengono definiti da accordi bilaterali che ogni anno si rinnovano, si modificano tra Italia e Tunisia, e quindi dei colpi di righello che tendono a spostare da una parte o dall'altra questo confine entro cui non ci si può muovere, o entro cui ci si può muovere però non si può andare mai oltre. E quindi quel documentario in qualche modo dopo il primo periodo in cui il film ha circolato bene, ci è venuto in mente, sempre con Giacomo Orsini e altre persone che avevano lavorato a quel progetto, di scrivere qualcosa che riguardasse il territorio del sud-ovest della Sardegna. Uno, perché era appunto per le ragioni che ho detto prima, la terra in cui sono nato e cresciuto, e quello sguardo un po' da distanza, quello sguardo un po' dal mare verso la terra ci avrebbe permesso di nuovo di far emergere un po' quelle contraddizioni. Ora, il film dura 60 minuti e in qualche modo racconta questo mio ritorno, ma è anche il racconto di cosa significa stare in questo territorio con così tante criticità, mettiamolo così, tra virgolette.
Certo, oltretutto un'altra assonanza, diciamo, tra Lampedusa e appunto l'arcipelago del Sulcis è appunto la profonda militarizzazione. Lampedusa, da che è tornata alla ribalta, è stata praticamente conquistata da Frontex, è diventato un avamposto della cosiddetta Fortezza Europa, e non solo. I pescatori di Lampedusa hanno potuto vedere, insomma, i bombardamenti alle barche dei pescatori tunisini soprattutto o libici, mentre il governo finanziava i torturatori. E invece per quel che riguarda il Sub-Sahara e il Corno d'Africa occidentale è diventata una tratta estremamente pericolosa, però appunto arrivare alle Canarie diventa il primo passo per arrivare verso l'Europa, però appunto si tratta di una tratta pericolosissima. Ho fatto un attimo questa chiosa, ma invece direi di addentrarci un po' su quel che avviene, che sei riuscito a inquadrare Prevalentemente dai pescherecci, perché appunto l'hai detto anche prima, è uno sguardo che dal mare volge verso terra. Prima abbiamo parlato nell'intervista precedente di sporchi affaristi che cercano di impiantare un eco resort sulla spiaggia, e invece nel tuo documentario Isulas des Isula il mare è sempre presente, ma non è un mare da cartolina, non è un mare per turisti, invece parla di comunità senza scadere nel folclorismo. Quindi non è che ti devono vendere il prodotto Sulcis o le persone del Sulcis, come invece avviene spesso, e questa è la parte più interessante, dà voce a chi non ne ha, ovvero i piccoli pescatori e anche ai pesci. Questo è interessante. Dall'insieme di queste voci sembra alzarsi un coro che dice fermi, c'è un limite allo sfruttamento della pesca, c'è un limite all'inquinamento, c'è un limite alla rapacità del capitalismo che vede nella terra e nel mare solo una risorsa da cui estrarre profitto fino a lasciare nient'altro che miseria e veleni. Dunque, prima di parlare dei pescatori, quindi della comunità, andiamo un po' a parlare del territorio anche inteso come mare, appunto, di quello che è l'arcipelago del Sulcis, da quando nell'Ottocento, come è presente nel documentario, Nelson lo etichettava come perfetto per un avamposto militare.
Sì, ci sono... il film, appunto, intreccia le storie di quattro imbarcazioni che utilizzano come punto di partenza quattro, diciamo, piccoli porti o porti un po' più grandi di questo arcipelago. E hanno delle caratteristiche particolari. Uno è quello di Porto Scuso, dove è presente l'area industriale di Porto Vesme. Al centro abbiamo le due isole, abbiamo un'imbarcazione di Calasetta, che è un'enclave tabarchina nell'isola di Sant'Antioco, e Carloforte invece nell'isola di San Pietro. E poi a sud abbiamo il porticciolo di Sant'Anna Resi, di Porto Pino, che è un'area abbastanza celebre per le sue dune bianche, eccetera, ed è l'area di confine con l'arcipelago, con il poligono militare di Capoteolada, che si trova all'estremo sud di questo grande golfo, che è il golfo di Palmas, che va dal sud di Sant'Antioco al sud appunto della Sardegna, il punto più a sud della Sardegna. E, in quest'area nel 1803, mentre facevo ricerche, adesso stavo facendo una ricerca mentre lavoravo al film, e mi sono ritrovato in una targa, ho trovato una targa in cui si parlava di Lord Nelson, che prima di salpare per andare a fare la battaglia di Trafalgar, dove insomma si è opposto alle battaglie, cioè in battaglia si è opposto, diciamo, all'esercito napoleonico, è figura mitica dell'imperialismo inglese, e insomma c'era questa targa, e quindi sono andato un po' in questa targa nella piazza di Carloforte, e si parlava dell'eroismo delle persone della zona che gli avevano dato supporto diciamo alimentare, militare in qualche modo. E quindi nelle ricerche ho trovato questa lettera in cui si rivolgeva un'altra figura, Lord Hobart, e tesseva le lodi del Golfo di Palmas come un'area adattissima non solo come riparo, perché lui si è riparato dalle correnti di maestrale che nella costa sud-occidentale della Sardegna sono fortissime, quindi un golfo con acque, diciamo, non profondissime, e quindi anche però molto molto riparato da queste correnti, che era stata anche, questo forse lui lo sapeva, ma era stata anche scenario di una delle battaglie storiche delle guerre puniche tra esercito cartaginese e esercito romano, battaglia marina. E quindi c'è una storia antica che lega questo territorio a le missioni militari, no? L'interesse militare, il militarismo. Nelson vanta tantissimo quest'area proprio perché può essere molto utile. In più dice che la Sardegna di per sé, essendo così centrale in quell'area del Mediterraneo occidentale, poteva prestarsi benissimo a essere un avamposto militare per tutte le guerre che si sarebbero dovute fare poi nel futuro.
E direi che la NATO l'ha capito bene.
Direi proprio di sì, anche perché poi nel secondo dopoguerra le imbarcazioni militari statunitensi sono rimaste in quella base, che poi negli anni 50 sono state poi cedute all'esercito italiano, però la NATO non se n'è mai andata da lì, tant'è che nel presente queste il poligono di Capoteolada, quest'area di 7.000 più ettari, più le aree marine tutte attorno, sono scenario di esercitazioni gigantesche. Ce ne sono state alcune, la Trident, che se non sbaglio era il 2017, e poi Mare Aperto, un'altra esercitazione molto molto grande. E in qualche modo la presenza di quel poligono si lega alla presenza di altri grandi poligoni del Sud Sardegna, altre basi militari del Sud Sardegna, nello specifico sempre nella costa ovest, nell'Oristanese, c'è il poligono di Capofrasca, che è un'altra area, una penisola molto più piccola di Capoteolada, però una spianata molto, molto ampia, dove vengono lanciate bombe dall'aviazione. Da dove arriva l'aviazione che fa queste esercitazioni? Dalla base militare di Decimo Mannu, che è vicino a Cagliari, a 10 km da Cagliari, e tutti i giorni da che è stata attivata la scuola per piloti d'aviazione militare di Decimo, ogni giorno dal lunedì al venerdì e anche di notte ci sono aerei che girano per tutta l'area del sud-ovest della Sardegna per esercitazioni, e anche di notte con dei jet spia si vedono spesso dei droni che girano costantemente anche di notte, si vedono le luci e si sentono i jet spia, che sono quegli aeroplani che proteggono i droni, quelli che poi vanno ad esempio in Medio Oriente, quello che noi chiamiamo Medio Oriente, a compiere delle stragi.
Certo, e oltretutto presente anche nel documentario il passaggio di un aereo, non solo comunque militarismo, appunto l'invasione di queste terre è avvenuto anche attraverso il cosiddetto progresso. Oltretutto non saremmo neanche lontani da Carboni, altra zona abbastanza centrale nel cosiddetto sacrificio allo sviluppo nazionale che l'Italia ha impresso nel territorio sardo. E prima ci parlavi di queste due grandi centrali, e dalle voci dei pescatori le grandi paure, dicevamo, una, questa del militarismo, che comunque non solo è un avamposto in un periodo bellico che potrebbe essere anche pericoloso averlo vicino, ma appunto per tutto il lato di inquinamento sonoro, ma anche ambientale, proiettili dappertutto, scoppi di bombe, deformazione esatto proprio del territorio. Ma non solo, c'è la pesca intensiva al largo, c'è la turistificazione che spinge e trasforma in maniera incredibile le comunità, e poi appunto ci sono questi due poli industriali che rilasciano in mare e in terra tutti i loro scarti, i loro rifiuti, sia attraverso il cielo sia l'acqua.
Sì, l'altro diciamo luogo che analizzo e proviamo a raccontare appunto con questo sguardo marino è quello di Porto Vesme, che ha una storia anche più antica, nel senso che è la conseguenza di diciamo un secolo di sfruttamento minerario che poi è andato a calare, insomma con la chiusura delle miniere si doveva trovare delle soluzioni per rendere comunque produttivo quel territorio dal punto di vista industriale, e quindi sono stati creati questi poli più o meno a partire dagli anni 60 e 70 del Novecento, E quello che è avvenuto poi, questi poli industriali, Porto Vesme che rilavorava i materiali delle miniere, l'ex Eralumina, Alcoa, sono tutte ex perché insomma sono cambiati i nomi, però in realtà quello che è rimasto sono i ruderi di questi edifici. E come dicevi tu, anche delle discariche gigantesche, che alcuni fanghi sono proprio a mare, e progressivamente nel tempo hanno rilasciato comunque tutte queste sostanze altamente tossiche, zinco, cadmio, e altre sostanze, mercurio, sostanze altamente tossiche in percentuali altissime, che hanno creato anche queste dei danni, forse anche, se si può dire, se si può fare una gerarchia dell'orrore, anche molto molto dei danni anche maggiori rispetto a quelle che fanno le esercitazioni, con tutta la presenza anche di armamenti all'uranio impoverito nel poligono di Capoteolada. Però Porto Vesme in particolare a questa ha risposto a quella richiesta non si voleva cambiare la visione del territorio, e quindi in qualche modo si è continuato su quella linea, non curandosi tanto di fare delle bonifiche, ecco, anche nel momento in cui sono stati chiusi. Ormai si parla di 20 anni di crisi, ormai quasi definitiva di quei poli industriali.
Certo, oltretutto la Sardegna a tal proposito è anche abbastanza individuata per far riaprire diverse miniere adesso che si cercano le terre rare, quindi chissà che non si recupererà ancora un po' di inquinamento. Abbiamo parlato del territorio, direi adesso di parlare un po' dei protagonisti di questo documentario, che effettivamente è un documentario che non è antropocentrico, non è che parla esclusivamente delle persone, dei pescatori e delle pescatrici. Ecco, da un lato le loro storie si somigliano per la fatica del lavoro, per le incertezze legate al mercato. Dall'altro però hai preso 4 esempi diversi di persone, di pescatori che si sono anche saputi reinventare: chi fa pescaturismo, chi invece usa social, chi è cresciuto in barca, che invece ad un certo punto della sua vita si è reinventato. Ecco, però in tutti c'è una strettissima relazione col mare, che è un ambiente, non appunto una risorsa da questrare, ma un ambiente da salvaguardare. E poi ho notato una certa reciprocità con i pesci, che appunto non sono una fonte di guadagno, ma esseri senzienti che vanno conosciuti e rispettati, animali che soffrono le stesse nocività a cui soffrono le persone che vivono in terra. Ed è anche interessante come lo spopolamento del mare vada di pari passo con lo spopolamento delle terre, perché dicevamo è una terra di emigrazione, di forte emigrazione. Ecco, e un altro parallelismo è che nei fondali i pesci sperimentano forme di resistenza. Abbiamo visto il delfino che attacca la barca, abbiamo visto i pesci che riconoscono gli ami, che si spostano di volta in volta per non dare insomma una mappatura, cosa che invece i pescatori anche stanno imparando a conoscere, come pensano i peschi, questo che è interessante. E uguale sulla terraferma, si cerca di creare resistenza a questo nulla che avanza, a questo attacco del capitale, creando comunità, cercando di comunicarla nel bar, cercando attraverso la processione, insomma si cerca di resistere come comunità e non diventare tutti concorrenti in questo grande mercato che è anche quello peschivoro.
Sì, quando abbiamo stavamo cercando le figure adatte per raccontare questo territorio, ci siamo posti un po' il problema di individuare delle figure che fossero delle figure attente a quello che era il loro impatto sull'ambiente marino, e quindi abbiamo la fortuna di aver individuato pescatrici e pescatori di tutta l'area marina, quindi da nord a sud, quindi per raccontare varie aree di quell'arcipelago. Allo stesso tempo c'era l'intenzione di cercare persone che avessero una certa attenzione verso l'ambiente, quindi che fossero capaci di riconoscere il loro impatto sulle aree marine. E quindi ovviamente quello che è avvenuto è stato, ci siamo trovati hai citato giustamente il pescatore di pesca sportiva Mirko, che ha un account Instagram, lui produce dei video favolosi delle sue azioni di pesca e aveva del materiale video secondo me molto interessante, che quando mi ha fatto vedere gli ho detto questa è roba super, cioè molto, ci trovavo degli elementi davvero interessanti. Perché? Perché erano delle camere, delle microcamere che venivano montate sulle lenze che permettono di vedere il comportamento dei pesci di fronte all'esca. E quindi siamo riusciti a inserire questo passaggio, diversi passaggi del film in cui all'assenza di reazione dell'umano alla distruzione abbiamo invece una reazione delle soggettività marine, quindi dei pesci che si comportano appunto in una come se iniziassero a riconoscere le trappole, sapessero, come se riuscissero a riconoscere davvero dove si trovano. In questo senso Mirko racconta, poi dopo che riceviamo un trattamento non proprio amichevole da parte di un delfino, ci accorgiamo con Mirko che questo avveniva proprio a ridosso di dove nelle settimane precedenti c'erano state delle esercitazioni militari a mare, e quindi non lo so se è qualcosa di poetico o qualcosa che ha a che fare con l'esperienza di studio che ho fatto e che abbiamo fatto su quelle imbarcazioni per tanto tempo. Ma era una suggestione che ci permetteva di capire che forse queste soggettività che stanno in mare hanno capito più di noi contro chi si devono mettere. E quindi, insomma, molto spesso, cioè non capita spesso che ci siano delle azioni contro, ad esempio, le aree marine, le chiusure delle aree marine per le esercitazioni. Forse qualche azione in più la stanno facendo i pesci quando si oppongono alle imbarcazioni umane.
Certo. Allora, purtroppo siamo strettissimi con i tempi, quindi ti chiedo proprio una nota a margine, però intanto possiamo dire che questo documentario lo potrete vedere prossimamente qui. Dove?
Siamo venerdì a Pinerolo al Circolo Stranamore alle 21 e poi il 10 marzo al Piccolo Cinema in zona diciamo nord,
zona Torino Nord, insomma
Torino Nord.
Quindi per chi volesse può andarlo a vedere lì. Allora, l'ultima domanda, c'è un filo conduttore di questo documentario che è una storia personale di questo tale Shanger, che è uno una persona con più nomi, un uomo che ha subito la colonizzazione dello Stato italiano nel suo territorio, nato in queste terre, poi tornato e troverà tutto completamente stravolto e che ora si sente emarginato, quasi un indigeno a casa propria. Non so, a me questa è un po' la sensazione che mi ha dato, però è uno che non ha mollato, ha voluto ricostruire un altro, cioè un territorio che non fosse passato, ma forse una raccolta del passato, come per riproporre una speranza, un qualcosa di diverso in un territorio invece che viene assolutamente attaccato da tutte le parti. Purtroppo abbiamo 2 minuti, quindi ti chiedo brevità.
Sì, il personaggio si chiama Sean Garry, è un personaggio che ho incontrato così per caso nei sopralluoghi, e ho trovato questo luogo che lui aveva creato in una terra di mezzo tra l'isola Sisulamanna, la Sardegna, e l'isola di Sant'Antioco. C'è una striscia di terra che collega le due isole. In questa striscia di terra, una terra di mezzo, lui aveva creato questo luogo in cui appendeva gli oggetti che trovava in acqua. Nell'acqua lui era un pescatore, parla al passato perché è venuto a mancare poi qualche anno fa, e aveva anche delle poesie appese. E ogni volta che tornavo a Sant'Antioco per fare delle sessioni, passavo a salutarlo, a parte che mi dava buste di granchi e di prodotti da mangiare. Ma in ogni caso l'ho visto come una figura che mi diceva qualcosa in più sulla... mi ha stimolato in qualche modo su quello che avrei dovuto fare. Che avremmo dovuto fare quando poi abbiamo dovuto montare il film. In qualche modo abbiamo provato ad unire dei pezzi, come abbiamo provato a raccontare adesso grazie a voi. È un film pieno di stimoli differenti, che racconta tanti aspetti di quel territorio, e quindi come Sean Garry un po' appendeva questi oggetti in questo suo giardino, che ha chiamato il giardino dei buoni veri. Abbiamo provato col film, e quindi con l'azione del montaggio, a riprodurre questo spazio di alterità che sta in mezzo tra le due isole, ma anche in mezzo tra l'assurdità della crisi, questa costante crisi della modernità, e invece l'attaccamento alle cose della natura, che alcuni, che i nostri personaggi del film in qualche modo ci spingono a guardare.